Caffè Zimmermann.
Herbert Blomstedt, quando studiavo al Conservatorio di Zurigo nella prima metà degli anni Ottanta, una volta mi capitò di sentire la Staatskapelle Dresden che aveva in programma la Settima Sinfonia di Bruckner. Il direttore d'orchestra si ammalò e all'ultimo momento non fu in grado di dirigere. Suonarono comunque la Settima e senza direttore, il che, a mio avviso, significa che lei li aveva preparati piuttosto bene. Dopo questa orchestra, lei, Herbert Blomstedt, trascorse un lungo periodo, 10 anni credo, con la San Francisco Symphony Orchestra. Quali furono i suoi sentimenti lasciando un'orchestra della Germania dell'Est e iniziando a lavorare con un'orchestra americana? C'era molta differenza.
Well, in one way it was very different, in other ways it was not so different. The San Francisco Symphony. They asked me to do programs in summer of 84.
Dunque, da un lato era molto diverso, da un altro invece era simile. L'Orchestra Sinfonica di San Francisco mi chiese di collaborare per 2 concerti nell'estate del 1984 e mi chiesero espressamente di suonare programmi molto tradizionali di musica tedesca. Il primo programma si concludeva con la Quinta Sinfonia di Beethoven e il secondo con la Prima Sinfonia di Brahms. Non avrebbero potuto essere programmi più tedeschi. In realtà volevano mettermi alla prova. Si trattò di un'ottima decisione del direttore artistico Peter Pastreich, un intendante ebreo e uno dei miei migliori amici e un fantastico manager d'orchestra. Ne conosco moltissimi bravi e sono tutti diversi. Ma penso che Peter Pastreich sia il numero uno, un intendant assolutamente magnifico dal punto di vista musicale e amministrativo. Lui pensava che la mia orchestra di San Francisco fosse tecnicamente perfetta, ma che non avesse un profilo dal lato musicale. Era molto buona, ma non aveva nessun carattere. Chi l'aveva preceduta come direttore della San Francisco Symphony Orchestra?
Edo De Wart, a very good musician, an oboe player. He was solo oboe of the Concertgebouw when he started conducting.
Edo De Wart, bravissimo musicista, era primo oboe della Concertgebouw Orchestra Amsterdam quando iniziò la carriera di direzione d'orchestra. Fece molte cose buone a San Francisco e si lasciarono in buoni termini, ma non riuscì a far arrivare l'orchestra al livello che sarebbe stata in grado di raggiungere. Così chiesero a Kurt Masur per avere un direttore tipicamente tedesco. Volevano che venisse a iniettare alcuni bacilli tedeschi in questa orchestra. Così gli domandarono di venire, visto che era già stato direttore ospite, e poi gli proposero il posto. Lui avrebbe accettato volentieri, ma pose una condizione di poter mantenere la Gewandhausorchester, con la quale aveva un'ottima collaborazione da 26 anni. Siccome non glielo concessero, non accettò di lasciare la Gewandhaus. Gli chiesero dunque di raccomandar loro qualcun altro e lui disse: Blomstedt, essendo io a Dresda, la più grande minaccia per la sua posizione, si sbarazzò di me in questo modo, diventando così ancora più felice a Lipsia. Questo è il modo in cui ricevetti l'offerta della posizione a San Francisco e ovviamente mi accorsi subito che l'orchestra era perfetta. Doveva soltanto essere orientata affinché i musicisti si ascoltassero maggiormente a vicenda. Mi offrirono il posto dopo quei due concerti di prova. In seguito Kurt Masur andò a dirigere la New York Philharmonic, dove fece un ottimo lavoro, perché lì avevano bisogno di qualcuno con il pugno di ferro. L'orchestra di New York era buona, ma non al livello che le sarebbe spettato. Gli orchestrali avevano la reputazione di essere arroganti, avendo un'incredibile storia alle spalle. Gustav Mahler era stato il loro direttore d'orchestra, Bruno Walter, primo direttore ospite, Toscanini li diresse moltissime volte prima di diventare direttore della NBC Symphony Orchestra. Era stata un'orchestra grandiosa. Ricordo di averla sentita molte volte durante i miei studi a New York. Quando c'era Bruno Walter, primo direttore ospite, alcuni concerti indimenticabili. Ma quando si trasferirono nella Avery Fisher Hall, che aveva un'acustica meno buona, sotto la direzione d'orchestra di Bernstein, iniziò un declino che andò avanti finché arrivò Kurt Masur, che con una volontà di ferro li rimise in forma. Penso sia il miglior risultato che Masur abbia ottenuto.
Continuing all the time. But Masur was a very strong willed person and he got them into shape. So I think that was one of the best things that Masur have done.
Il secondo migliore è stato quello di suggerire il suo nome per dirigere la San Francisco Symphony Orchestra. Com'è stata la sua esperienza americana?
Well, I was impressed with the orchestra, and I even in today.
Sono rimasto molto impressionato dall'orchestra e lo sono tuttora. È l'orchestra che ho condotto ininterrottamente per il periodo più lungo, dal 1984 a oggi. Ogni anno tra 5 e 80 concerti. Ogni anno. È ancora un'orchestra formidabile e credo che abbiamo ottenuto quel che cercavamo, li abbiamo unificati e fusi in un gruppo speciale. Abbiamo registrato insieme 35 CD per la Decca, con repertori molto diversificati e hanno fatto cose assolutamente magnifiche. All'inizio avevo un po' paura della città, ma ho imparato in fretta ad amarla.
In the beginning I was a little bit scared of the city. But I soon learned to love this city.
In che parte della città viveva?
Well, very different. The first year I lived with a lady that is was artistical advisor of the orchestra, being this Mrs. Albert, Agnes Albert.
Nel primo anno vivevo presso la consigliera artistica dell'orchestra, la vedova Agnes Albert, proveniente da una ricca famiglia di banchieri. Era una musicista, una pianista che da giovane aveva persino suonato un concerto di Mozart per pianoforte con l'orchestra. Faceva parte dell'alta società, una donna mondana, ma con una particolarità. Conosceva la musica. Ed era l'unica nel comitato direttivo, composto da circa 100 persone, l'unica competente di musica. Dunque, lei era quella che il comitato ascoltava quando si trattava di argomenti musicali. Gli altri si intendevano di finanze e di altri temi che concernevano l'orchestra, ma lei era l'esperta in fatto di musica. Erano stati proprio Agnes Albert e Peter Pastrike a venire a sentirmi all'inizio, quando avevo tenuto un concerto a Los Angeles, ed era stato detto loro di venire ad ascoltarmi per vedere se facevano l'affare. E loro pensarono che forse ero il direttore adatto e mi invitarono, ed è così che iniziò tutta la storia. La città di San Francisco aveva la reputazione di essere hippie, molta droga, omosessuali, barboni, insomma una brutta fama. Ma presto dovetti ricredermi, e questo capitò già il primo giorno. Nel mio primo giorno di nomina quale direttore musicale, andai in spiaggia con Peter Pastrike, il direttore artistico. La spiaggia di San Francisco non è fatta per nuotare come a Los Angeles. Fa freddo e non è un luogo così bello, ma era molto romantico perché c'era una fitta nebbia. Stavamo camminando su questa immensa spiaggia sabbiosa e non vedevamo nulla perché la nebbia stava entrando dal mare. Improvvisamente, mentre passeggiavamo noi due soli, vidi un uomo venirci incontro nella nebbia. Aveva un aspetto inquietante, pericoloso, un cappello che gli copriva il viso. Sembrava un vagabondo, una persona poco raccomandabile, che non avrei voluto incontrare da solo. Ma ero con Peter Pastrike e mi sentii sicuro. Quando ci avvicinammo, ci riconobbe, alzò il cappello e mi disse:
«Welcome to San Francisco, maestro!»
Who was that?
He was a landstreicher, but he knew about music. So that was the first.
Era un barbone, ma conosceva la musica. Questa dunque fu la prima correzione che dovetti apportare ai miei pregiudizi sulla città. La gente qui sarà anche strana, ma certamente ama la musica. Inoltre, non c'è industria pesante a San Francisco, ma moltissima industria high tech, come nella Silicon Valley. E quindi un ottimo pubblico. La città di San Francisco è relativamente piccola, 750.000 persone, e non può espandersi perché è in fondo alla penisola. Ma ci sono altri milioni e milioni di persone dall'altra parte della baia, Berkeley, Oakland, eccetera. Il bacino di utenza per i concerti è di 6 milioni. Dunque un mare di gente e molti sono interessati all'arte. Molti sono ricchi. Un'ottima situazione. Un buon posto dove lavorare.
Artistically interested, many have money. It's a very good situation, a very good place to be.
Thank you. Mi parli della differenza che hai riscontrato tra il pubblico a Dresda e quello in America.
The temperament is completely different, and also the knowledge is completely different. In Dresden, everybody, you know, worship.
Il temperamento era completamente diverso, eppure le conoscenze nel campo musicale. A Dresda tutti adoravano la musica e venivano ai concerti con i loro vestiti migliori, le donne in vestito lungo a qualsiasi concerto. Era impossibile acquistare dei biglietti, erano tutti già esauriti attraverso gli abbonamenti. Ma anche gli abbonamenti erano già tutti assegnati. Si poteva forse ereditarne uno, ma acquistarlo no. Il pubblico si comportava anche in modo diverso. A Dresda e anche a Lipsia, quando finiva di risuonare l'ultima nota, calava il silenzio. Non urlavano, ma stavano in silenzio, non dicevano nulla, non applaudivano, restavano seduti in silenzio. Soltanto dopo mezzo minuto o un minuto, o a volte due minuti, iniziava l'applauso. E anche allora tutti restavano seduti composti, ma l'applauso non finiva più. A San Francisco era l'opposto, urlavano subito.
And you come in once or twice and they rush to the cars or the garage.
E poi io tornavo in scena una o due volte e loro stavano già scappando per recuperare le loro auto in garage, come se niente fosse successo. Una grossa differenza dunque. Certamente anche a San Francisco c'è chi tra il pubblico vive l'esperienza del concerto in profondità, ma sono poche persone, mentre a Dresda e a Lipsia lo erano tutti. Ho vissuto un'esperienza molto divertente di questa differenza a Dresda. Deve essere successo nel 1976. Era il 150° anniversario della morte di Carl Maria von Weber. Weber era stato uno dei direttori musicali della Cappelle dal 1818 al 1826, anno in cui morì a Londra. Per celebrare Weber, abbiamo ovviamente dovuto suonare il Freischütz 20 volte ogni anno. Questo era lo standard. Non c'è molta musica orchestrale di Weber, ma qualcosa c'è, e noi volevamo suonare uno dei concerti per pianoforte. In occasione dei concerti sinfonici, ce ne sono due, e ingaggiamo Malcolm Frager dagli Stati Uniti. Se lo ricorda? È venuto spesso a Lucerna, aveva una masterclass qui.
Wanted to play one of his piano concertos on the symphony concert. There are two. And we engaged Malcolm Frager from the United States. You remember him?
Yeah.
Yeah, he was often here in Lucerne, had a masterclass.
Sì, è stato uno dei primi a suonare la prima versione del concerto numero uno per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky, anche con la nostra orchestra, credo fosse nel 1983 o giù di lì.
A fantastic person.
Una personalità eccezionale, era uno dei miei migliori amici.
And one of my best friends.
L'ho incontrato, sì, l'ho incontrato a Lugano.
A wonderful person. And he was engaged to play the first or second Weber concerto.
Davvero fantastico. Avrebbe dovuto suonare il primo o il secondo concerto di Weber. Arrivò una settimana prima, visto che era la sua prima visita nella Germania dell'Est. Voleva sentire l'orchestra, visitare i musei. Arrivò dunque molto presto e venne a sentire un concerto in quella settimana. L'ultimo brano era Ein Heldendeben di Richard Strauss, una pagina tipica per l'orchestra di Dresda. Richard Strauss lo suonavano meglio di chiunque altro. Non mi piaceva molto Strauss quando iniziai a dirigere questa orchestra, ma finii per apprezzarlo. Dunque suonammo Ein Heldenleben e al termine, come al solito, ci fu un gran silenzio. Ma Malcolm Frager, seduto in una delle file in fondo, saltò in piedi e urlò:
"Brava!" And everybody, who is that idiot? Who is that idiot? And he quickly sat down, you know, ashamed, you know.
That's wonderful.
Ah, so that is the difference in a nutshell. But I must tell you also, since we talk
e tutti si chiesero, chi è questo idiota? Ma chi è questo idiota? E lui si rimise seduto velocemente, tutto vergognoso. Questa è la differenza, in breve. Ma devo raccontarle di più di Malcolm Frager, visto che lo conosceva. Suonò il concerto, che non contiene cadenze scritte, e dunque dovette improvvisare la cadenza del primo movimento. E lo fece in modo molto intelligente. Dopo la fermata iniziò l'improvvisazione, naturalmente ben pianificata, ma senza spartito, e arrivò a una mezza risoluzione, una specie di pausa. E qui partì una melodia del Freischütz, un suo omaggio a Dresda e a Karl Maria von Weber. E ovviamente l'orchestra si sentì molto onorata. Questo fu davvero furbo, ci stava così bene, bravo, bravo. E quando lasciò il palco dopo il suo concerto, io ero lì a salutare i musicisti che uscivano. Malcolm Frager si avvicinò a me al secondo concertmeister e disse: «Quando domani ripeteremo lo stesso concerto, perché non includete qualcosa dell'Oberon?» Poi ci lasciammo e il giorno successivo suonammo di nuovo il concerto, più o meno con la stessa cadenza e la mezza risoluzione, e qui suonò una melodia dell'Oberon. Questo era Malcolm Frager, conosceva tutto, non soltanto la musica per pianoforte. L'orchestra lo adorava, lo adorava. 3 anni dopo, nel 1979, con l'orchestra facemmo la nostra prima tournée in America, un'occasione eccezionale, e a un certo punto, credo fosse in Nebraska, nella capitale, come si chiama, Lincoln, penso che fosse lì che Malcolm venne al concerto, a Lincoln. Malcolm ci fece una visita a sorpresa, solo per riascoltare la Staatskapelle Dresden. E siccome aveva alcuni giorni liberi, venne con noi in tournée e prese posto nel bus che ci accompagnava nelle diverse città per seguire anche i prossimi concerti. E quando arrivammo a St. Louis, la sua città d'origine, dove suo padre era un industriale che vendeva calzetteria per donne, gli chiese di dare in regalo a tutti i membri dell'orchestra 2 paia di calzamaglie da donna, che sarebbe stato impossibile trovare a casa loro in Germania dell'Est. Nessuna donna dell'orchestra possedeva delle calzamaglie. Solo se andavano in tournée potevano forse comprarsele. E ora ne ricevettero in regalo 2 paia da Malcolm Frager, 2 paia di cologne per ogni membro dell'orchestra.
And now they got the present from Malcolm Frager, 2 pairs of shoes for every member of the orchestra. They loved him. You can understand.
Lo adoravano e si può capire il perché. La San Francisco Symphony che ripresi era un'orchestra molto brillante, con solisti assolutamente magnifici, e capirono in fretta quello che volevo. Non so come, perché non mi rendo conto di che cosa ho fatto, non sono certamente un insegnante, ma osservarono quello che facevo e lo trasformarono in suono.
Watch what I do and that transformed to sound.
Posso certamente affermare che la San Francisco Symphony Orchestra mantenne il suo livello quando lei lasciò l'incarico, mentre la Gewandhaus Orchestra Leipzig negli ultimi anni con Kurt Masur perse smalto e si riprese soltanto negli ultimi anni con lei, Chailly e Nelson. Che cosa successe quando lei era lì tra il 1998 e il 2005?
As you say, the orchestra was not in good shape. 26 years is too much, even if your name is Kurt Masur. I did not talk to them very much. I simply made music in my way. And I asked for 2 very important differences. First of all, I asked to have a Gewandhaus director. I would not like to be, like Masur, head of the whole institution. Because he was not.
Come dice lei, quando arrivai l'orchestra non era in forma. 26 anni sono troppi, anche se il tuo nome è Kurt Masur. Non gli parlai molto, semplicemente feci musica a modo mio. Chiesi anche 2 riforme molto importanti. Per prima cosa domandai di avere un direttore amministrativo per la Gewandhaus, perché non volevo essere come Masur, a capo di tutta l'istituzione. Kurt Masur non era soltanto direttore musicale, era anche amministratore capo, firmava personalmente ogni contratto con i musicisti, ma anche con il personale, pittori, muratori, falegnami. La Gewandhaus aveva circa 150 impiegati non musicisti e l'orchestra consisteva in 185 persone. Gli altri erano impiegati e operai. Masur firmava i contratti perché voleva essere lui l'unico responsabile. O forse aveva anche dovuto farlo, non saprei. Ma io dissi subito che avrei rifiutato una doppia responsabilità. Una condizione per accettare l'incarico era quella che assumessero anche un direttore amministrativo per la Gewandhaus. Raccomandai un mio amico che conoscevo dal Festival dello Schleswig-Holstein, Andreas Schulz, e lui è ancora lì oggi. Un magnifico manager. Hanno provato a rubarglielo quando l'intendant Franz Xavier Ohnesorg lasciò a sorpresa la Philharmonie di Berlino. Chiesero a Schulz di subentrargli, ma lui rispose: «No, grazie, rimango a Lipsia». Anche quando Langefort lasciò Colonia, chiesero a Schulz di venire e lui declinò per restare a Lipsia. Siamo molto contenti che lui rimanga a Lipsia. Lui e molti grandi direttori musicali, non è stato facile. La seconda richiesta che feci fu di poter iniziare un nuovo repertorio, perché la specialità di Kurt Masur era il repertorio romantico, Tchaikovsky, Brahms, Bruckner. Mahler non molto, ma era un grande fan di Bruckner. Suonava pochissimo Haydn e Mozart, non corrispondevano al suo temperamento. Ma io credo ancora oggi che il miglior modo per sviluppare un'orchestra dal punto di vista tecnico e musicale sia di farle suonare Haydn e Mozart. Dunque ne suonammo molto e si videro immediatamente i progressi. La settimana prossima andrò a Lipsia per nuovi concerti e suoneremo di nuovo Mozart. Mozart e il Mozart cieco, Voriszek, un caro amico di Schubert, nato nell'anno della morte di Mozart, nel 1791. Celebreremo il 100° compleanno di Václav Neumann, che nacque il 28 settembre del 1920. Fu un Kapellmeister della Gewandhaus molto amato, che li lasciò quando rimise l'incarico in seguito agli avvenimenti del 1968, di cui abbiamo parlato in precedenza. Mi hanno dunque chiesto di suonare questa sinfonia di Voriszek, che non conoscevo. Mi hanno mandato la partitura e me ne sono innamorato immediatamente. La adoro. È un grande pezzo. Ed è proprio con questa sinfonia che Neumann si laureò al Conservatorio di Praga come direttore d'orchestra. Era proprio questa sinfonia. Dunque iniziamo il programma con la sinfonia di Voriszek e poi suoniamo ovviamente la Sinfonia Praga di Mozart. Un programma eccezionale per onorare Václav Neumann.
I love it. It's a great piece. So and that was the symphony that Václav Neumann graduated on at the Prague Conservatory. And he graduated as conductor. That was this symphony. So we start the program with this, and then we do Mozart's Prague Symphony, of course. It's a wonderful program to honor Václav Neumann.
Thank you.
C'è una cosa che mi interessa particolarmente. Per esempio, artisti come Leif Ove Andsnes hanno fatto conoscere al grande pubblico compositori norvegesi degni di nota che fino allora erano sconosciuti ai più. In Scandinavia ci sono compositori come Nielsen, Alfven, Stenhammar, Berwald. Qual è il suo rapporto con questi compositori? E ha avuto difficoltà a proporre questo repertorio alle sue orchestre, San Francisco, Lipsia o Dresda?
No, fortunately, the Decca Gramophone Company was very interested in recording.
Fortunatamente l'etichetta Decca era molto interessata a registrare autori come Nielsen e Sibelius, autori che mancavano nel loro repertorio. Così iniziamo con Nielsen e io ero abbastanza inquieto perché è musica tecnicamente molto difficile. Ovviamente sapevo che la San Francisco Symphony Orchestra era tecnicamente superba, ma qui si trattava di fare un concerto e di registrarlo subito. Non era una condizione ideale. Il primo pezzo che la Decca voleva registrare era la Quinta Sinfonia di Nielsen, che è la più difficile per gli archi. All'epoca facevamo 4 concerti, essendoci un pubblico molto numeroso, suonavamo lo stesso programma 4 volte. La sala ha 3.000 posti, il che significa che ogni programma veniva ascoltato da 12.000 persone. Oggi sono un po' meno, si fanno soltanto, per così dire, 3 concerti, cioè per 9.000 persone. Pensavo che l'orchestra sarebbe stata pronta a registrare la Quinta Sinfonia dopo questi 4 concerti, ma non fu possibile. La Decca voleva registrarla subito dopo la prima esecuzione del giovedì sera, cioè il venerdì mattina. Ero nervosissimo, ma non c'erano alternative. E sbagliavo, l'orchestra la eseguì come se l'avesse suonata tutta la vita. Rimasi molto impressionato. Così registrammo tutte le sinfonie di Nielsen e in seguito tutte quelle di Sibelius. E il pubblico le amò e anche l'orchestra le apprezzò. Quando dopo 10 anni rinunciai all'incarico e tornai in Europa, non suonarono più le musiche di Nielsen. Io continuai a vederli ogni anno per 2 settimane e in quelle occasioni mi chiedevano di suonare di nuovo dei pezzi di Nielsen, ma rifiutai argomentando che era ora che altri direttori d'orchestra si mettessero a suonare Nielsen, non solo io, che ero considerato lo specialista. Per far conoscere la sua musica era necessario che chiunque potesse suonarla. Così non eseguirono più Nielsen per 10 anni. Dopodiché cedetti e accettai di eseguirlo di nuovo. Scelsi la Quarta Sinfonia. Quando la provammo, dopo 2 minuti capii che se la ricordavano benissimo e mi sembrava di averla suonata con loro il giorno prima. Chiesi loro com'era possibile che la suonassero come fosse la loro musica, come fosse Beethoven. Risposero che era facile da capire, perché non l'avevano più toccata da quando l'avevo diretta io ed era ancora lì, intatta. Anche a Lipsia non ci sono stati problemi. Abbiamo suonato tutte le sinfonie di Nielsen e anche quelle di Sibelius. Con quest'ultimo è stato un po' più faticoso, perché Theodor Wiesengrund Adorno aveva seminato alcuni dubbi riguardo la qualità della sua musica, per usare un eufemismo. Addirittura un allievo di Adorno, René Leibowitz a Parigi, aveva intitolato un suo libro
Jean Sibelius, le plus mauvais compositeur du monde. And have many good students of Adorno.
Molti buoni allievi di Adorno, musicologi in Germania, avevano più o meno la stessa opinione. Suonai la Quarta Sinfonia a Monaco molti anni fa, credo fosse 20 anni fa, con l'Orchestra Filarmonica di Monaco. E secondo me la suonarono bene, ma quando lessi il programma di sala dopo il concerto, rimasi sconcertato. 3 diversi autori avevano scritto un breve saggio su Sibelius e tutti erano dell'opinione che fosse pessima musica, che Sibelius fosse un musicista che non sapeva comporre, immaturo, un dilettante. Ero furioso. Con l'orchestra avevamo fatto di tutto per convincere il pubblico che questa musica era la migliore che avessero mai sentito. Almeno questa era la nostra intenzione, ma era un'impresa totalmente inutile se il programma di sala diceva che non ne valeva la pena. Adorno.
Why do we do this when the program says it's not worth it? Adorno.
E gli altri compositori? Stenhammar, Berwald?
Stenhammar is not so easy. Of course he's not the same stature. Berwald is...
Con Stenhammar non era così facile. Non ha la stessa caratura di Nielsen. Berwald ha scritto le sue sinfonie ai tempi di quelle di Mendelssohn e di Schumann, negli anni 40 dell'Ottocento. Tutte le sinfonie di Berwald sono scritte negli anni 40. Vabbè, alcune di Schumann e di Mendelssohn sono degli anni 30. Quelli di Berwald sono molto individuali e senza alcun dubbio il miglior compositore scandinavo del XIX secolo. Né la Finlandia, né la Norvegia, né la Danimarca hanno avuto qualcuno di qualità comparabile. Grieg?
Grieg is not an orchestra composer. He's a wonderful for small pieces, piano and leader, wonderful. Yeah. His one piece that's okay for orchestra, the piano concerto, and a couple of other small things for strings also. Mm-hmm. But he's not a symphonist but by nature. His strengths are is otherwise. Steinhammer lived at the same time.
Grieg non è un compositore per orchestra. Ha scritto bellissimi pezzi brevi per il pianoforte, dei leader meravigliosi. Se c'è un pezzo in cui l'orchestra ha un ruolo di rilievo è il concerto per pianoforte. Poi ci sono alcuni brani per archi, ma non è un compositore sinfonico. I suoi punti di forza sono altrove. Steinhammer è un contemporaneo di Nielsen e Sibelius e dei tre era il migliore interprete. Era un pianista brillante. Sibelius era un discreto violinista, ma non abbastanza bravo da poter far parte dei Wiener Philharmoniker. Nielsen suonava tutti gli strumenti, suonava il violino, nell'orchestra dell'opera fu ingaggiato come secondo violino, suonava i fiati, clarinetto, oboe, era un interprete a tutto tondo, ma non era un solista. Steinhammer, invece, era un grande solista. A 22 o 23 anni fu invitato a suonare il suo primo concerto per pianoforte con i Berliner Philharmoniker, diretti da Richard Strauss. E fu un enorme successo. L'anno successivo venne ripetuto sotto la direzione di Charles Münch. Steinhammer era un grande interprete di Beethoven. Quando suonava i concerti per pianoforte di Beethoven era strepitoso. L'attività di concertista occupava gran parte del suo tempo e rimase in Svezia per tutta la vita. Tecnicamente non era un buon direttore d'orchestra, ma era un grande musicista e fece dell'orchestra di Göteborg la migliore orchestra della Scandinavia. Ho visto un breve filmato dove dirige, ovviamente senza il sonoro. Non era un direttore d'orchestra nato, era impacciato, ma era un bravo insegnante e un grandissimo musicista. Ha scritto anche musica sinfonica molto bella. Una delle sinfonie, la seconda, è stupenda, e la serenata per orchestra è pure un pezzo magnifico. Ma era inibito dalla presenza di Sibelius e Nielsen, che ammirava moltissimo. Le sue interpretazioni dei pezzi di Sibelius e Nielsen sono magistrali. Nessuno ha fatto più di Steinhammer a Göteborg per far conoscere questi due autori. Fece di Göteborg il centro della musica nordica. Quando suonò la seconda sinfonia di Sibelius, era la prima esecuzione al di fuori di Helsinki, ed era con Steinhammer a Göteborg. Era rimasto così sconvolto da questa sinfonia che non riuscì più a comporre per 3 anni. Diceva che era un pezzo così perfetto che mai sarebbe riuscito a comporre qualcosa di simile. Dunque scrisse alcuni leader, qualche opera per pianoforte, ma nulla per orchestra. Era paralizzato a causa della sua ammirazione per Sibelius. Quando eseguì la quarta sinfonia, anche qui si trattava della seconda esecuzione dopo quella di Helsinki, il pubblico non la capì. Dopo il primo movimento, la metà del pubblico lasciò la sala. Dopo il secondo movimento, molto breve, di soli 4 minuti, un altro gruppo di spettatori se ne andò. Dopo il terzo movimento, ancora più gente lasciò la sala e alla fine rimase solo una manciata di persone. Non la capirono, perché era così diversa dalla seconda sinfonia di Sibelius, che assomiglia alle musiche di Tchaikovsky, mentre la quarta è molto introvertita. La conclusione fu molto tipica per lui ed è il motivo per cui le racconto questa storia. Che cosa fece Steinhammer? Scrisse un articolo nel giornale più letto. Göteborg aveva allora 7 quotidiani. E lui scrisse un piccolo articolo dove non biasimò il pubblico, ma scrisse: «Non sapete che cosa vi siete persi, ma vi darò una seconda possibilità». Nella settimana successiva cambiò il programma e risuonò la stessa sinfonia, chiedendo al pubblico di tornare. Tutti tornarono e rimasero fino alla fine. Questo era Steinhammer. Dunque, Nielsen e Sibelius sono forse i migliori compositori di Steinhammer, ma come musicista e come uomo, Steinhammer era molto al di sopra di tutti gli altri.
Steinhammer is heads higher than all the rest.